Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco e Sasha.
Ciao.
Bene, siamo qui per l'ennesima volta a parlare di magia, stregoneria, paganesimo e a continuare i nostri discorsi. Ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Promesa 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti, Casa della Postale 53, Malostica, Vicenza. Francesco, domani grande festa.
Esatto, sì, allora domani è il 25 di ottobre, sapete abbiamo fissato un incontro che è una pizza in cui si faranno varie cose. L'appuntamento è appunto a Marostica dalle 20 alle 20 e 30 in via Montello 66 sulla statale che è Marostica Porta Bassano, dove c'era anche sede di Radio Gamma 5 per un lungo periodo, diciamo un anno e mezzo. Lì ci troveremo e poi andremo al posto all'assemblea, e dico il posto dove fatteremo appunto nella pizzeria dove troveremo l'incontro. L'occasione della pizza appunto servirà sia appunto per incontrarci dopo la chiusura del ciclo delle conferenze e sulla magia e la stregoneria marostica, e ci servirà anche appunto perché per riprendere i collegamenti, i contatti, chiacchierare, conoscersi, scambiare i CD degli incontri tenuti, scambiare i CD delle trasmissioni che ci sono. Franco, da cui dobbiamo ringraziare, ci ha promesso una chicca che è la registrazione della prima trasmissione che abbiamo tenuto nel 1996 il 21 novembre, e di conseguenza è una data storica. Certo che la trasmissione era un po' particolare,
Franco
era la
trasuda bontà.
Sì, no, eccessivo in effetti, sta preparando omaggi, calma, omaggi, sì, è vero, ci sono omaggi, ma ci sono anche da costruire l'altare pagano, ci sono tanti impegni, naturalmente nessuno è obbligato, però chiaramente i nostri impegni per il futuro sono seri,
ecco, l'occasione
molto appunto, seri.
Sarà anche appunto l'occasione di parlare, visto che le firme sono state già raccolte, cioè nel senso i sottoscrittori ci sono già, della Fondazione della Federazione Pagana.
Esatto.
E di questo della Federazione Pagana, date anche i tempi cui sono, è ormai una necessità fondamentale, proprio perché permetterà di creare un'associazione finalizzata allo studio e all'azione e alla realizzazione di una religiosità pagana, e questo permetterà anche di avviare nel limite del possibile l'intesa con lo Stato italiano per quanto riguarda la possibilità che anche i pagani italiani abbiano una loro manifestazione legale all'interno delle strutture di questo Stato, e di conseguenza sarà anche un punto fermo perché a mio avviso, dati i presupposti che ci sono, dati anche gli andazzi, date alcune situazioni, date anche l'attività veramente inquisitoria, data l'attività di molti cattolici, è giusto che i pagani comincino ad avere una struttura organizzata, sia pure legalizzata a livello di sigla, e poi si penserà a organizzarla meglio, però l'importante è che i pagani mettano un punto fermo e che stabiliscano all'interno delle leggi, dei regolamenti di questo Stato, un punto di riferimento che è quello della realtà pagana. Poi logicamente molte cose si potranno fare, qua dipenderà sempre anche dai mezzi che avremo a disposizione, dai tempi, dalle disponibilità in tutti quanti i sensi. Ricordiamo che il paganesimo non è mai una struttura verticale, ma è sempre una struttura orizzontale che viene fatta dalle persone che partecipano a questo. Perciò più persone parteciperanno a questo intento, a questo scopo, a questo agire, e migliori saranno i risultati.
Ma in effetti ho notato un'altra cosa, che sia per il ciclo di dibattito che le persone che ci seguono hanno avuto una specie di cambio di marcia, cioè un modo diverso di guardare in avanti e di progettare il loro futuro. Cioè, ho visto delle persone che hanno fatto qualcosa di notevole all'interno della loro vita, per cui in effetti stanno cambiando non solo quello che stiamo facendo noi, ma anche le persone che stanno vicino, stanno come cambiando marcia, come se avessero capito che c'è qualcosa di nuovo da fare, ed è effettivamente una cosa notevolissima questa, cioè, penso che sia uno dei più grossi risultati che si ha.
Sì, infatti allora appunto ricordo l'appuntamento domani sera, che è venerdì, via Montello 66 Marostica, dalle 20 alle 20:30, chi ha problemi o tramite internet o chiamando in trasmissione.
No, dici. No, volevo portare a Francesco a far vedere gli attestati, sono riuscito a fare i diplomi.
Tra l'altro appunto io mi sono dimenticato questo degli attestati, che sono sorti come battuta, come scherzo, e vabbè.
Hanno ancora l'impronta dello scherzo, della battuta, però in effetti è fra il serio e il faceto, cioè
esatto, sì.
Sono due cose messe insieme.
Sì, vengono mescolate, nel senso che appunto sono sorti così, diciamo, casualmente, chiacchierando, sì. Perché non facciamo gli attestati, poi ci sono delle richieste, ho detto va bene, li facciamo, e anche appunto la cena di domani sera servirà anche a scambiare gli attestati per chi li vorrà. Io ricordo che chi ha problemi di raggiungere appunto Malostica, che può chiamare il 338 il 319 77 20 per avere le coordinate geografiche per arrivare al luogo dell'incontro.
Io porterò qualche fotografia, poca roba però, della Devotio di agosto. per cui chi la vuole mi ha richiesta una persona e chiaramente glielo do, e poi a qualche altra fotografia.
Sì, beh, alcune foto ci sono, anche quelle ad esempio dell'equinozio d'autunno sono già su internet, un paio di foto del falò, perché dove c'erano le persone hanno preferito non pubblicare le foto intenzionalmente, e sono cioè, come c'è già un album fotografico su internet delle foto, caricheremo anche quelle che sarà possibile.
Sì, no, sono quasi tutte foto fatte alle spalle delle persone, no? Cioè fatte in modo che le persone non vengano viste, cioè veniamo visti noi di fronte, io, te, quei tre, quattro, non hanno problemi, esatto. Capisci, da farsi vedere. Anche gli altri in realtà non hanno problemi, ma non va bene metterli subito... Sì. Fotografie, cioè
quelle, tipo, quelle foto, quelle di segnaletica.
Sì, no,
guardati da questa persona,
nel senso che finché esiste ancora questa specie di, chiamiamolo, clima di caccia, no? Che stanno facendo i cattolici, che è una cosa veramente fra il ridicolo e l'aberrante. In realtà loro la stanno facendo, poi la polizia li la fa sopra di loro, insomma, per cui non c'è problemi.
Beh, a parte che poi le foto ci hanno sempre portato fortuna, perché se tu ricordi ci siamo arrivati alla Radiocamera 5 in merito di una foto di un giornale. Ti ricordi che quel giornale di Vicenza, la Domenica di Vicenza, che pubblicò un'intera pagina sulla conferenza di Mestre?
Sì.
E pubblicò la foto mia di un'altra persona, di Claudio, davanti alla sala della conferenza. E arrivò in Radio Gamma 5 questo articolo che parlava di noi. Radio Gamma 5 gentilmente ci invitò a fare una trasmissione.
Ci invitò, sì.
E si parla del 1996.
No, veramente ci invitarono a scegliere. Fu una cosa terribile. Mi telefonò Francesco un pomeriggio e fa: senti, io non posso muovermi, però c'è questa possibilità. O fare una trasmissione insieme a Franco o prenderci uno spazio. Naturalmente la decisione è stata presa immediatamente.
Esatto.
E fu una buona decisione, dai, guardando un po' quel
sì, anche appunto la conferenza fu fatta, la prima conferenza pubblica, anzi l'unica che riuscimmo a fare in strutture pubbliche senza problemi è stata quella di Mestre, appunto, del settembre del 96, e arrivamo qui in radio nel novembre del 96.
Sì, penso che a Mestre Venezia non ci siano problemi di fare altre riunioni in cose pubbliche, perché gli amministratori, diciamo così, sono più disponibili, cioè è una città più laica, anche se noi l'abbiamo sempre lasciata fuori, abbiamo dei progetti anche, però tutto va fatto sui tempi e sui modi.
Anche
no?
Per di cose da fare ne abbiamo un'infinità, sì, di cose,
esatto,
da fare.
Anche la zona del Trevigiano l'abbiamo un po' lasciata fuori, a parte quell'occasione particolarissima. Ricordo che non rispondo al telefono finché non abbiamo finito, anche se ho lasciati accesi, insomma, non c'è problema. E comunque i progetti li abbiamo, ne abbiamo tanti, e forse per farli sono quelli che sono. Niente, un altro messaggino personale che sto mandando all'amica Francesca. Allora, Franco dice: intanto ti ringrazio un miliardo di volte per i nastri che gli hai fatto trovare, che praticamente è proprio per omaggio a te che fa questo omaggio a tutti quelli che partecipano alla cena domani, e io penso che abbia finito di fare tutto quanto il lavoro relativo al materiale che tu gli hai fornito, per cui se vuoi metterti in contatto con Franco, mettiti in contatto per...
Siccome io ho una buona memoria, mi ricordo che la Francesca aveva chiesto anche lei l'attestato di partecipazione, mi sono anche gli facciamo anche l'attestato, sì, perché lei l'aveva chiesto, detto, io ho tutte le vostre trasmissioni, questo era anche vero, e di conseguenza ci aveva detto: io non posso partecipare agli incontri, però voglio l'attestato, e noi siamo in debito di questo.
E anche la Anna ci ha chiesto un attestato, perché anche lei c'ha tutte le trasmissioni registrate, non so fino a quando. Comunque la Francesca, che ha le trasmissioni del 1996-97, è effettivamente notevole, direi. Ricordo sempre che non rispondo al telefono. E Francesco,
sì,
detto questo... facciamo il discorso che prima di fare i neofici, il discorso che aveva mandato Sciascia in lista. Cioè, io voglio rilacciarmi a questo discorso che è stato mandato in lista, no? Per cominciare la discussione di oggi, se vi va bene.
Sì, no, va benissimo.
Perché è una cosa più grossa di quanto si pensi, di quanto quel discorso si pensi. Quello che Sciascia è una cosa, sembra piccola, in realtà è una cosa enorme, e dopo ne parleremo. Ti va?
Sì, leggo l'articolo, okay. Tanto è brevissimo. Vabbè, intanto volevo dire che ho trovato un articolo e un commento su una notizia e un commento a questa notizia su Il Nuovo di oggi. L'articolo in questione si intitola La Regione Baluardo della Fede, super multe ai bestemmiatori. Dopo la battaglia per bandire il partito islamico, la presidente della Commissione Cultura del Pirellone, cioè la Regione Lombardia, Silvia Ferretto, apre una nuova crociata, multe fino a 5.000 euro, che non sono pochi. di Filippo Poletti. Allora, dal 1999 la bestemmia in Italia non è più un reato. Uscita fuori dal codice penale, l'ingiuria contro la divinità potrebbe tornare protagonista come arma in difesa della religione cattolica, che molti vedono assediata dalle invasioni musulmane. Silvia Ferretto Clementi, presidente della Commissione Cultura della Regione Lombardia, in quota d'Alleanza Nazionale, ha infatti proposto di inasprire, e di molto, le sanzioni contro i bestemmiatori. In base al decreto legislativo numero 507 del 99, quello che ha depenalizzato la bestemmia riducendola a illecito amministrativo, chi inveisce pubblicamente contro Dio è punito con una sanzione che può andare da 50 euro a 300 euro. Tutto ciò, tuttavia, non scoraggia tante persone dal bestemmiare. Per questo la nuova proposta di legge al Parlamento, presentata oggi in Consiglio dalla Ferretto Clementi, propone di aumentare la multa. Se la legge passerà, chi sarà colto, ovvero ascoltato in flagrante, a pronunciare il nome di Dio invano, la pagherà con una multa tra i 250 euro a un massimo di 5.000 euro. Credo, dice Silvia Ferretto, che il rispetto debba essere la base di ogni civile convivenza e le offese contro la divinità o i simboli religiosi di qualsiasi credo sono azioni che alimentano l'odio e l'intolleranza. La libertà e la democrazia non possono essere utilizzati come un passepartout per aggredire, insultare o offendere i sentimenti religiosi di nessuno. Il pensiero del consigliere corre alle bestemmie proferite da Adel Smith, fondatore del partito Unione Musulmani d'Italia. Questo personaggio ha definito l'Eucarestia un rito satanico, un'ingestione conseguita dalla deiezione di quanto resta della propria divinità. In merito alla questione del crocifisso ha poi dichiarato: via dagli edifici pubblici la macabra raffigurazione del cadavere in miniatura. Ritengo doveroso, conclude Silvia Ferretto, che lo Stato tuteli i sentimenti religiosi, oggi troppo spesso fortemente e ripetutamente oltraggiati. Non solo da messaggi pubblicitari volgari e di pessimo gusto, ma anche e soprattutto da quegli esponenti islamici che non dimostrano alcun rispetto nei confronti delle altre religioni e pretendono di imporre il loro credo con la violenza anche verbale. Il commento lo riassumo in breve perché è abbastanza leggero comunque, però è fatto dal punto di vista, cioè, di un giornalista cattolico comunque, che dice: la Lombardia propone una multa per chi impreca, una limitazione della libertà di parola, la legge sarebbe una bestemmia a sua volta, affidiamoci al Vangelo, non giudichiamo. Dove, vabbè, in breve il giornalista dice che non ha senso questa legge perché secondo lui la decisione di sentirsi offeso o no dovrebbe essere rimandata a Dio e non alle leggi umane. E vabbè, e soprattutto conclude in questo campo che quello della religione mi atterrei al Vangelo laddove dice non giudicare per non essere giudicato. Vabbè, come commento qui alla fine è anche abbastanza spiritoso, sì, insomma, no? Perché diciamo che la prende abbastanza bene. Io sono rimasta colpita anche dai commenti poi dei lettori, che, perché sul nuovo, se tu vuoi, puoi commentare gli articoli. E ce n'era uno che per esempio diceva che la Ferretto dovrebbe più che altro dedicarsi ad altri tipi di proposte di legge piuttosto che perdere tempo con queste cose. La mia opinione è che secondo me più che guardare a questo tipo di reati fra virgolette bisognerebbe pensare ai reati contro la persona e vedere di definire meglio queste cose piuttosto che, no, applicarsi su...
No, ma la cosa è divertentissima. È divertentissima perché stiamo sfiorando il ridicolo. Cioè, esistono delle sentenze della Corte Costituzionale. E questa sentenza si è eliminato il discorso della religione di Stato, ha eliminato l'articolo 409, credo, del Codice Penale, dove c'è una particolare sanzione per il culto cattolico. Cioè, le sanzioni sono uguali per qualsiasi reato commesso nei confronti di qualsiasi religione, sia conosciuta, sia riconosciuta dallo Stato, sia non riconosciuta dallo Stato, no? Cioè, ci sono tutta una serie di sentenze che ti vanno a dire praticamente che tutto quanto deve essere trattato nello stesso modo. Quando tutto deve essere trattato nello stesso modo, non hai più i limiti. Cioè, noi come pagani politeisti abbiamo 100.000 divinità. Anzi, le stesse parole nostre sono altrettante divinità. Cioè, capisci? Il fatto di considerare tutto l'insieme in cui viviamo un divino, sì, che potremmo, per assurdo, cioè, proprio per
neanche
non
se... dire porco cane.
No, possiamo, possiamo dirlo, cioè nel senso che se tu pensi che in antica Grecia, ad esempio, c'era Attis, e una delle invocazioni era porco Attis.
Ah beh, allora...
Cioè, e perché il maiale era un simbolo indoeuropeo, per cui, no, ed era addirittura, diciamo, un elogiativo attribuire una divinità che è stato,
sì,
maiale.
In effetti noi celebriamo sempre il maiale ogni volta che arriva il primo di aprile, cioè aprile è il mese dedicato ai maiali, perché è una preziosità rispetto alla vita, rispetto alle cose. Vieni, vieni.
Scusatemi ragazzi, Claudio, c'è una cassetta per...
c'è una cassetta.
Ah, grazie, l'ho dimenticato.
Perfetto. Scusate.
Pur di fare trasmissione della Lilia, risposta a tutto.
Ciao. Niente, volevo dire che noi come pagani politici abbiamo divinità dappertutto e le nostre stesse parole sono divinità. Se dovessimo fare noi una cosa del genere, chiaramente nessuno ci vive più.
Io credo che questa sia una crociata personale di questa signora contro Adel Smith, che non conosco neanche personalmente.
Vabbè, no, ma dico, di Adel Smith te l'ho già accennato.
E infatti, secondo me dovresti parlarne in breve, no?
Beh, Adel Smith,
sì, cioè, vai.
Se vuoi finire, dopo parlo io di Adel Smith.
No, comunque, questo voglio dire, no? Che se passa un concetto di bestemmia, passa un concetto di bestemmia per tutto. Dopodiché, attenzione, il concetto di bestemmia deve essere una cosa gratuita, cioè uno non può dire porco Dio, riferendosi al Dio dei cristiani, e avere tutto un bagaglio di descrizione e di analisi filosofica per cui lui va alla fin fine a dire porco Dio. Cioè, se uno dice il Dio dei cristiani mi sta sui coglioni, è più che sufficiente per giustificare la sua imprecazione. Pertanto, già questo è sufficiente per la Corte di Cassazione far crollare un reato di bestemmia. Per cui il reato di bestemmia in realtà è una cosa che non esiste, soltanto che cancellarlo di punto in bianco, l'hanno prima depenalizzato, poi trasformato in multa, e devono per forza cancellarlo, ma non perché lo diciamo noi, perché lo dice le leggi europee. Adesso Francesco vi parlerà di Sto Smith e poi parlerò anche sul caso dell'ingiuria. Vai Francesco.
No, ecco, il discorso si aggiunge tra l'altro un argomento di attualità di questo fatto. E lo scrittore francese Holbeck è stato assolto dall'accusa di aver oltraggiato i musulmani. E lui ha detto: io non ce l'avevo con i musulmani, io ce l'avevo con tutte le religioni monoteiste. Le ha usate in termini certo non eleganti, non belle, però lui ha detto: io non avevo nessuna intenzione di insultare o i musulmani o gli altri appartenenti alle religioni monoteistiche, trovavo assurdi principi. Qualcuno, come sempre con la maniera del politicamente corretto, ha portato Holbeck in tribunale dicendo che si sentiva offeso. I giudici francesi hanno detto: Holbeck ha ammesso e le sue affermazioni sono sì pesanti, sono cattive, però sono riferite a dei principi, a dei valori, a delle idee. Di conseguenza non c'è nessun oltraggio alla persona e di conseguenza l'hanno assolto perché lui non ha insultato nessuno. E logicamente, sai, quando siamo nel clima del politicamente corretto, che non puoi neanche usare certi termini, e questo va collegato alla mentalità monoteistica. Voglio ricordare che io purtroppo, poi parlerò anche di Adel Smith, mi ricollego anche a un fatto molto significativo. Io purtroppo ho dovuto vedermi la televisione e quando è stato lunedì sera che hanno fatto la trasmissione porta a porta dedicato ai satanisti del caso di Pescara, che poi non erano neanche satanisti, è venuto fuori. Benissimo, il ministro dell'innovazione tecnologica, Stanca, ha dovuto dire a Don Benzi di smetterla perché ha detto: guardi che noi dobbiamo applicare il diritto, dobbiamo applicare le leggi e non possiamo entrare nella sfera del pensiero delle persone, di conseguenza noi possiamo intervenire contro le persone quando ci sono reati penali, perché Don Benzi e compagnia sostenevano di dover ripristinare nella legge italiana addirittura il reato di cattivi pensiero. Cioè, ma questo hanno chiesto, sì, cioè, sì, nel senso, cioè, la sua richiesta era chiara.
Chi definisce che cos'è il cattivo pensiero?
Loro. E rendetevi conto che il ministro, che tra l'altro era solo un tecnico, perché è l'ex presidente dell'IBM Italia,
un tecnico,
vabbè che io ho antipatia per i tecnici, ma insomma, al di là di questo. E i poliziotti stessi hanno detto: noi non possiamo agire con le leggi, giustamente, nell'ambito privato, nell'ambito del pensiero, noi dobbiamo intervenire quando c'è un reato penale. Benissimo, c'è stato lo scontro, per chi ha assistito, tra le posizioni della legalità, del diritto, e questo ministro, l'unico suo intervento che ha fatto, i vari interventi, era per far capire a Don Benzi che la legge italiana garantisce la libertà di pensiero. Il Don Benzi pretendeva che istituissero leggi, comportamenti osservatori, modi di fare sulle intenzioni delle persone. E qua è venuto fuori veramente uno scontro tra chi dice la legge italiana garantisce la libertà di pensiero, di manifestazione di pensiero, di parola, purché anche per quanto violenta possa essere l'espressione non ci siano comportamenti penali. Don Benzi e compagnia volevano il contrario. E si è arrivato al punto che per dare la dimostrazione di cosa utilizzano per far passare questi concetti, che Don Benzi ha detto che i satanisti in Italia hanno sacrificato 40 bambini. Era presente il capo del settore anticrimine del Ministero degli Interni, era presente un commissario di Pescara, era presente un criminologo dell'Università di Roma, e tutti ha detto dalle nostre indagini, dai nostri osservatori, dalle nostre indagini non risulta nulla di questo.
Per cui era soltanto diffamazione gratuita.
Era soltanto un fattore puramente emotivo, sconvolgente, perché raccontare una palla di 40 bambini uccisi dai satanisti è soltanto il pretesto, la scusa per poter far passare il principio di togliere la libertà anche di pensiero. E tornando sul fatto di Adam Smith, stando a quello che dicono i musulmani di lui, lui si è fatto musulmano per fare dispetto ai genitori cattolici, che erano integralisti cattolici. Bene, non toglie che le sue affermazioni sono giuste sul discorso che il crocifisso è un cadaverino. Il problema di Adam Smith è un altro. Adam Smith, da il buon integralista, ha fatto un'analisi incredibile della Bibbia. Ha scritto un libro che si chiama I 500 errori della Bibbia. Ma la cosa peggiore che ha fatto per i cristiani Adam Smith, ha scritto un libro di 400 pagine fitte, che dice un Dio mai crocifisso. Fa un'analisi dal punto di vista teorico, dal punto di vista storico, dal punto di vista della teologia sulla crocifissione e la resurrezione di Cristo, e lui dimostra con prove anche concrete il fatto che tutto il racconto della morte, della crocifissione e più poi della panzana della resurrezione di Cristo sono una menzogna. Addirittura Albert Smith ha preso e ha fatto un'analisi botanica, e io dicevo prima la sciascia, in cui dice nella Bibbia si racconta che a un certo punto al Cristo morente viene data una spugna di aceto e usano come asta una certa pianta. Benissimo, se noi facciamo, ha detto, analisi di botanica, sappiamo che questa pianta non è in grado di sorreggere niente, tantomeno una spugna d'aceto. La sua lunghezza non è sufficiente per permettere di arrivare a una persona crocifissa, di conseguenza anche nei dettagli hanno mentito. E questo libro si chiama Un Dio mai crocifisso. Certo, lui fa un'analisi tecnica, fa un'analisi storica, fa un'analisi del testo, fa una critica testuale, poi la va a motivare con citazioni del Corano, però dal punto di vista tecnico io gli devo dire sì, se questa pianta non è in grado di sostenere questo peso, che tu sia musulmano o ebreo, devo ammetterlo, perché questa pianta è la sua realtà. E questo dà fastidio ai cattolici, il fatto che qualcuno, dicendo io sono monoteista, dice ai cristiani voi state raccontando una panzana. E difatti lui ha fatto diversi libri sugli errori della Bibbia, sull'interpretazione, e il fatto stesso che vada a negare sia la morte sia la crocifissione e poi la panzana della resurrezione dà fastidio ai cattolici. Questo per loro è bestemmia, ma d'altronde è veramente una panzana enorme.
Per loro è bestemmia svelare la loro truffa.
Esatto.
Comunque io volevo ricollegarmi a un discorso un po' più grosso.
Sì.
No? Più grosso nel senso più vasto, di più vasto respiro. Cioè il mondo sta andando verso una direzione, e la direzione che sta andando è verso una laicità, cioè una laicità di quelle che sono le istituzioni. E il caso più grosso, se vogliamo, è quello della Turchia.
Sì.
In Turchia è stata chiesta la messa fuori legge del Partito Islamico. Il Partito Islamico dai sondaggi è dato al 30% di voti, praticamente quasi la maggioranza all'interno del paese, no? Perché è stata chiesta la messa fuori legge? Perché? E perché il Partito Islamico ha così tanti aderenti, visto che oltretutto viene messo fuori legge? Prima di tutto perché la Turchia deve assumere lo Stato laico per riuscire a entrare in Europa e deve costruire una situazione migliore per i propri cittadini, oltretutto per vendere più merci, per guadagnare di più, è quello che è il discorso. Ma il discorso più grosso è che negli 50-60 anni precedenti le persone sono state educate a essere islamiche, sono state massacrate all'islamismo, per cui le persone sono condizionate ad essere islamiche, qualcuno ci mangia sopra per vincere le elezioni e avere il potere, però le esigenze della Turchia c'è quello di entrare in Europa. Allora, la Turchia chiaramente metterà al bando il Partito Islamico, a meno che non cambi radicalmente, ma come dovrebbe essere messo
anche
al bando?
Anche devono eliminare la pena di morte.
La pena di morte, ma tantissime altre cose, mm-hmm, anche all'interno del sistema sociale, cioè il ruolo della donna non può più essere uguale. Cioè, se tu vai verso il laicismo, no? Hai bisogno che la quantità di persone che acquistino merci e che lavorino, che abbiano indipendenza economica, siano maggiore rispetto alle persone che sono assoggettate. Per riuscire a ottenere questo bisogna rompere quelli che sono i legami religiosi. Allora, i legami religiosi vengono confinati nella sfera privata, mentre i rapporti laici vengono estesi a livello pubblici. A questo punto significa che più donne, più persone riescono ad avere diritti rispetto a quelle invece che non riescono ad averle.
E ad acquistare.
E ad acquistarli, sì. Allora, il discorso veramente grosso diventa questo, diventa che in ogni paese ci sono questi personaggi, cioè c'è il 30% della popolazione turca che vuole l'islamismo, non ce lo caviamo dalla testa, che ritiene che nell'islamismo si facciano i propri interessi, per cui avremo il 30% della popolazione turca, 10 milioni di persone che ragionano come l'assessore alla cultura di Milano, cioè che vogliono che i principi religiosi entrano nello stato laico, e questo non è possibile. Allora avviene uno scontro in cui o le persone vanno a costruire il futuro, cioè i stati sociali vanno a costruire il futuro liberandosi dalle quelle che sono le coercizioni religiose, che sono le coercizioni religiose monoteiste, e dal nostro punto di vista riconoscono gli dei del mondo, cioè riconoscono la vita, la vitalità e la propositività della quotidianità, oppure questi paesi sono destinati a rattrappersi su se stessi, perché le necessità sia economiche sia di vita vanno verso un'espansione, per cui può andare su un regime di destra o un regime di sinistra o un regime di centro o il regime del porcello di turno che riesce ad avere il controllo delle persone, però la tendenza di quello che è i paesi occidentali è quello di andare verso un laicismo, che è quel laicismo che consente agli stati di essere se stessi e di imporre la loro morale, la loro dottrina, che è quella della Costituzione della Repubblica Italiana nostra, ma è quello anche del Trattato di Nizza a livello europeo, che vada a superare quello che sono invece i principi morali, i principi religiosi integralisti, che alla fin fine vanno solo ad uccidere la capacità delle persone di essere protagoniste. In un regime laico è necessario che ci sia vitalità, è necessario che ci sia scontro, è necessario che ci sia dialettica, è necessario che le persone siano se stesse, è necessario che tutto venga sempre messo in discussione. In un regime monoteista c'è la verità cui adeguarsi. Le due cose stanno andando avanti, per cui quello che abbiamo visto qua dell'assessore della Lombardia è la stessa cosa che avviene in Turchia. Per cui in Turchia la cosa è più grossa, perché un partito islamico è il 30% della popolazione, qua è solo un assessore uculo che non si è letto neanche le sentenze della Corte Costituzionale, per cui è un ignorante. Lasciamo perdere, ok, poi
ci sono. Sta perseguendo un suo fine particolare.
Sì, ma come tutti, cioè anche il Muezzin.
No, bisogna dire... che questo, ritornando un attimo nel particolare, sono andata a guardare un attimo il sito di questa signora, ha anche all'attivo una proposta di legge contro l'infibulazione qui in Italia. Questa è una cosa positiva. Poi il resto.
Allora, in Italia esiste già la legge contro l'infibulazione, perché tu non puoi menomare nessuno, cioè esiste già questo,
sono già anche arresti in questo senso,
esatto, per cui fare una proposta di legge apposta a questo significa sminuire quello che è la legge. Semmai, visto che ha del potere, visto che ha la possibilità, muova la polizia di Stato e inciti a una maggiore attenzione per questo tipo di reato, questo sì, capisci? Cioè avendo il governo questa possibilità, il governo non ha la possibilità di fare delle leggi, le fa il Parlamento, le leggi, però il governo dà la linea politica, cioè dà la sollecitazione sulle priorità da perseguire,
dall'indirizzo da fare.
Allora, visto che è un personaggio del governo, visto che è legato a un partito del governo, spinga all'interno del governo perché la polizia di Stato, la magistratura siano più attente a questo tipo di reato, e le leggi ci sono, sono leggi di parecchi anni di detenzione, non è una sciocchezza, cioè qui si tratta di mutilazione di una persona, cioè il reato è gravissimo.
Sono già diversi arresti comunque, cioè nel senso che la legge italiana, se giustamente applicata, dà la possibilità di intervenire, non è che siamo leggi speciali, cioè nel senso che l'applicazione corretta del nostro corpo normativo è più che sufficiente per tutelarci in questo senso.
Visto che siamo su questo anche, facciamo capire agli ascoltatori anche la differenza, cioè facciamo che la sanno, ma chiamo lo stesso, cioè il Parlamento fa le leggi, una legge non necessariamente viene applicata se non c'è la forza per applicarla
o la volontà
per applicarla. La volontà e la forza per applicarla è data da un governo e dalle direzioni politiche che quel governo assume, per cui la direzione politica di un governo è quella che dà le priorità, non è che l'altra legge non esiste più. cioè quella a cui il governo non dà priorità non esiste più. No, esiste, soltanto che siccome le forze sono quelle che sono, diciamo, si danno delle priorità e delle elementi secondari, per cui il governo ha il dovere di dare priorità a certe leggi anziché altre. Per cui se avete un governo che ha una certa linea, dà delle priorità; se avete un governo che ha un'altra linea, dà altre priorità. Questo è il coso del governo, cioè la funzione del governo, e sarebbe la funzione dell'esecutivo. La funzione del legislativo invece è quella di fare le leggi. Chiaramente, se c'è un governo di un certo tipo fa certe leggi, un governo di un altro tipo fa altre leggi. Dopodiché queste leggi sono sottoposte però alla Corte Costituzionale, la quale controlla che le leggi siano in direzione della Costituzione o non siano in direzione della Costituzione. Per cui il Parlamento non può fare il porco, il governo non può fare il porco, cioè esiste un sistema governativo di autocontrollo. Poi gli uomini sono uomini, e se non c'è il sistema sociale che fa pressione,
esatto,
un altro discorso. Se manchiamo noi, fanno dopo quello che vogliono. C'è chiaro questo?
Sì, perché basta pensare che ad esempio, cioè nel senso che non serve molte volte chiedere, chissà che basterebbe soltanto che dei cittadini coscienti vadano soltanto a ricordare che esistano certe leggi e di conseguenza si possono fare. Quando rientriamo nel campo, ad esempio, della normativa penale, è sufficiente che un cittadino si attivi per questo, e di conseguenza non pensiamo che serva da fare per fermare gli integralisti di tutti i tipi, da quelli cristiani, a quelli musulmani, a quelli ebrei. Servono delle leggi particolari, basterebbe soltanto che quando entriamo nell'ambito penale, cioè di reati contro le persone, ogni singolo cittadino intervenga, faccia presente che esiste questa legge e quali sono le religioni monoteiste che lo vietano, e di conseguenza sicuramente si può porre un argine a questo. Insomma.
Esatto. Cioè, non serve andare per strada a linciare tizio Caio perché oddio cosa succede domani, chissà cosa succederà o cosa farà. È sufficiente essere se stessi e continuare a portare avanti le proprie posizioni e le proprie idee. E mai venire meno al fare questo, perché se si delega a qualcuno anche il nostro essere persone civili, allora non è più finita. Cioè, allora arriva il Don Benzi ad appropriarsi, esatto, del nostro essere persone civili. Cioè, abbiamo un criminale, perché Don Benzi, vi ricordo, come ogni cattolico è un criminale.
Beh,
lo dicono loro, scusa, sai che ci posso, cioè, se loro adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra, si chiama apologia di strage, e loro sono dei criminali, e le leggi non mica fate io. E vi ricordo anche che oltretutto questa legge della partecipazione morale viene fuori anche da un elemento del martello delle streghe, cioè era un sistema con cui creare la partecipazione morale di chi non denunciava le streghe, esatto, o le donne. E dopodiché questo concetto è arrivato nel codice penale ed ha assunto una certa funzione, cioè anche negli ultimi anni c'è della gente che è andata in galera per la partecipazione morale. Figuratevi se non è un principio di giudizio sociale, insomma, di comportamentale. Cioè, guai se non fosse questo.
È facile distinguere la partecipazione morale dalla libertà di pensiero e di parola.
Sì, ma è anche possibile distinguere la partecipazione morale dalle responsabilità individuali. Per esempio, facciamo un esempio, visto che sei di attualità. I satanisti.
Se i presunti satanisti, tra l'altro.
Satanisti, vabbè, siamo perdi.
I politeisti,
no, di attualità.
Sì, no, hanno nei loro libri sacri che si fanno sacrifici umani. Ogni satanista è responsabile, anche se un satanista dall'altro capo del mondo fa questo tipo di reato. Se i satanisti non hanno nei loro libri sacri l'imposizione, la responsabilità, oppure l'indicazione, oppure addirittura morale, di fare sacrifici umani, chi li fa? È una cosa personale. Allora, i cattolici, se nei libri sacri hanno l'imitazione di Cristo, che Gesù di Nazareth stupra bambini, cioè si fa il bambinetto nudo prima di essere arrestato, ogni cristiano è responsabile di questo. Cioè, ogni cristiano che fa l'imitazione di Cristo è responsabile. Cioè, c'è una partecipazione morale in questo. Chiaramente, se domani mattina i cristiani dicono no, Gesù di Nazareth viene condannato perché è pederastia, la pederastia non appartiene al cristianesimo, allora da quel momento i cristiani non sono più.
Ma non sarebbero più cristiani?
Questo lo sappiamo di te, Francesco. Cioè, è chiaro che se non stuprano bambini non sono più cristiani. Cioè, il cristianesimo esiste solo perché esiste lo stupro dei bambini. Psichico o fisico? Rilevante la faccenda.
Beh, se tu pensi, da un dato di fatto che nessuno ha riportato, nell'Irlanda è venuta fuori la storia dei preti pedofili, oltre dopo del film Maddalene, cioè, e si parla che solo nella diocesi di Dublino, che non è certo quella di New York, di 250 casi di preti pedofili, e si parla che il vescovo li ha protetti, cioè, di conseguenza non è che nell'Irlanda cattolica esistevano soltanto i casi dei centri di Maddalene, esistevano anche altre realtà che sono tipo quelli di preti pedofili. E se io mi dico nella piccola diocesi di Dublino, perché in fondo non è che sono milioni di abitanti, ci sono 250 casi di preti pedofili a Roma, quanti sono i casi di preti pedofili?
E in effetti stiamo toccando un tasto delicato e non delicato allo stesso tempo, perché la magistratura in realtà ha omesso atti d'ufficio, cioè ha omesso di indagare per tutta una serie di questioni, spesso riguardanti anche condizioni personali dei singoli magistrati. Cioè abbiamo avuto un trend esatto, di magistrati sì, cattolici ma... che sono stati compiacenti o complici di questi andazzi. Per cui in effetti l'argomento è delicato e non so come loro lo risolveranno. Io sono convinto che ci stanno discutendo la faccenda, solo che qua si tratta di mettere in discussione tutta la magistratura, tutto il suo operare e buona parte del lavoro della Polizia di Stato, insomma.
Beh, sono uscite cose un po' strane, per esempio riguardo quell'istituto, giù, era in Puglia, no?
Sì,
se non sbaglio.
Esatto.
Perché hanno detto che, non mi ricordo quale telezornale, che c'erano delle persone, anche delle maestre e dei bambini affidati a questo istituto, che erano andati dai giudici o dai carabinieri a dire: guardate che c'è qualcosa che non va, perché i bambini non stanno bene, perché i bambini ci stanno raccontando queste cose.
Sì.
Quindi hanno ignorato queste denunce.
Per del tempo hanno ignorato finché qualcuno non è riuscito a farli partire.
Ma vuoi la dimostrazione di come sono certi i magistrati? Allora, aperte virgolette, apriamo la frase. Sembra che il diavolo adesso si sia impadronito anche di questo processo. Si era già impossessato della mano di Giovanni Scattone facendogli premere il grilletto dell'arma puntata su quel vialetto dell'università pieno di professori e studenti, chiuse virgolette. Chi dice queste parole? L'istituto PG Antonio Marini.
L'ho conosciuto.
Sì, vabbè, ma comunque cioè, questo è la pubblica accusa di un processo.
Sì, arriviamo a delle cose talmente però cioè, il problema è questo, no? Cioè, il problema reale che non si riesce a capire è che il condizionamento educazionale cattolico è stato pesantissimo. Cioè, questa persona che dovrà avere sui 60 anni, adesso hanno più hanno meno, in realtà si è fatto il classico dal punto di vista cattolico, il classico per cui il catechismo, per cui lo scoutismo, per cui
e questo... che hai da dire?
No, scherzando. Dico questo, no? Cioè, dico che questo che è l'incidenza della struttura emozionale è fortissima. Se una persona non si libera, cioè con un percorso proprio di questo, viene ad incidere su tutta la sua vita e man mano che il tempo passa viene a riprendersi in mano la persona. Cioè, noi abbiamo delle persone, non so, tipo quella poesia che ho mandato in lista, no? Che ogni tanto mando, quella In braccio agli dèi, Sallustio di, non mi ricordo più l'autore, quell'autore che era un politeista ante litteram, cioè quando l'hanno scoperto durante l'illuminismo poco prima, e dopo è diventato un cattolico. Cioè, ma anche Bergson, anche lui è partito da una certa posizione e poi è diventato un cattolico, credo di non sbagliare il nome, forse lo sbaglio, non mi ricordo, vado a memoria. Comunque tante persone vengono anche con posizioni che sono atee e dopo ritornano al cattolicesimo perché non hanno un percorso di trasformazione personale, hanno semplicemente questa rivolta rispetto a delle cose che razionalmente trovano aberranti, però la loro struttura emozionale è stata già stuprata, cioè ritornano a quello che era il loro credo iniziale, no? Perché questo è l'effetto in realtà del condizionamento educazionale.
Io troverei debole una arringa fatta sulla base di un credo religioso in generale, penso, no?
Sì, ma quello non è una, cioè,
ma non nell'inquisizione, no?
Nell'inquisizione.
Sì, ma vedi, il problema è che i cattolici tipo Don Benzi vogliono l'inquisizione, non certo i tribunali.
Sì, beh, ma io parlavo per esempio anche del caso proprio in questione.
Sì, ma Marino non va accusato più di tanto, è un poveraccio tutto sommato.
No, vabbè, io dico in generale, a prescindere da... magari era solo giusto per mettere colore in quello che stava dicendo, che ha detto quella
frase.
Ma non
ha fatto una riga, era una sua dichiarazione, credo sia una dichiarazione esterna del processo, non tanto, almeno mi auguro, insomma, adesso non ce l'ho, ma... penso che non fosse stata in aula il processo.
Ah, non lo so.
Comunque, in ogni caso, ricordiamoci sempre che le sentenze dopo vanno al vaglio della Cassazione, vanno al vaglio della Corte Costituzionale. Noi abbiamo una sentenza che, secondo me, è storica, fatta da Corte di Cassazione rispetto a Faraone e Gomiero qua in zona. Vengono denunciati, ti ricordi, denunciati dai testimoni di Geova, perché nel loro bollettino interno li hanno chiamati distruggi famiglie. Naturalmente queste erano offese. E in primo grado furono assolti. C'è Gomiero che Faraone, e c'ho ancora l'articolo trovato, e esultavano, addirittura il giornale fece offese in nome della religione si può. Naturalmente dopo sono andati in corte in appello e sono stati condannati. Chiaramente la pena è misera, è solo simbolica, non è chissà quale pena. Dopodiché sono ricorsi in Cassazione e mi ricordo il fatto che venne fuori abbastanza pesantemente. Arrivò prima la sentenza definitiva da Cassazione, cioè il dispositivo fu prescrizione. Però quando arriva un annuncio di prescrizione di un reato, non è che non ci sia stato il reato, non è una soluzione. Ti dico semplicemente che tu sei fuori dei tempi, per cui non devi scontare il reato. Il reato va in prescrizione e stavano già esultando.
Però puoi essere comunque condannato.
Dopo 10 giorni venne fuori il dispositivo. E il dispositivo era di condanna dei cattolici. Non solo, ma la Corte di Cassazione prese quella sentenza, prese quella occasione proprio per buttare fuori un dispositivo in cui si regolamentava quella che era la manifestazione del contrario religioso. Cioè, tu non puoi insultare la religione per la religione, cioè non puoi dire a un cattolico tu sei un pezzo di merda perché sei cattolico, ma devi argomentare quello che stai dicendo, cioè quello che stai dicendo deve avere una serie di argomentazioni, una serie di supporti, no? logici, filosofici, razionali, per cui alla fine del discorso arriva il fatto che il cattolico sia un pezzo di merda, ma alla fine del discorso, cioè deve essere all'interno di una situazione complessa, cioè deve essere all'interno di argomentazioni,
di una dimostrazione dialettica,
esatto. E solo questo era accettato, l'insulto di se stesso non veniva accettato, per cui chiaramente i cattolici furono condannati per questo, e la Cassazione invitava i cattolici a essere più rispettosi nei confronti delle altre religioni. Se dopo vogliono difendere i loro principi, li difendino, ma li argomentino, cioè non possono dire alziamo il rogo perché Francesco, non siamo in grado di battere Francesco ha dialettica, dimostrazioni migliori e noi siamo delle merde perché non siamo in grado di difenderci, allora alziamo il rogo a Francesco, non si può fare, lo so che i cattolici vorrebbero, ma non si può fare. Potete argomentare la vostra religione, difendere, dimostrare che la vostra religione è migliore, potete fare questo, ma questo sì, potete farlo, solo che non lo fate, ma non si può alzare il rogo perché lo Stato questo lo vieta, e la Corte di Cassazione prese quell'occasione proprio per stabilire questo principio.
Ma non lo fanno e non riescono a farlo perché gli è sempre stato detto che bastava di aver fede.
Ma quando appunto sai le persone capiscono che la fede è solo ignoranza, rinuncia della propria capacità, cosa hanno? Devono sempre ricorrere alla violenza. Esempio di cosa vogliono fare, esempio, io purtroppo ho dovuto della televisione il caso appunto di Porta a Porta, che parlava di presunti satanisti di Pescara, e lì sono venute fuori delle cose veramente incredibili, insomma, cioè, il comportamento chiaramente da definire, insomma, negativo dei preti per essere buoni, insomma, in cui appunto ministri della Repubblica hanno dovuto riconoscere che loro volevano violare le leggi basilari di questo Stato, che era la libertà individuale.
Che poi la cosa più...
Cioè, rendi conto che è un ministro di questo governo che dice a un prete, esatto, lei vuole violare le leggi di questo Stato, cioè non è siamo noi a questa trasmissione che lo diciamo, sì, cioè, sì. E tranquillamente questo ministro glielo dice davanti in televisione davanti al pubblico, cioè, renditi conto a che livello sono arrivati i sacerdoti, i preti come Don Benzi, pur di fregare le persone.
Sì, ma stiamo arrivando anche a un'inconsapevolezza di quello che è il dettato civile, di quello che è l'educazione civile, cioè, perché quando noi altri da sta trasmissione qua avevamo cominciato a parlare del macellaio Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, il pederasta di Nazareth, e alcune persone volevano da noi il rispetto, ignorando completamente quello che è la vita civile, cioè quello che è il comportamento morale, il comportamento civile delle singole persone, che non è un'accettazione acritica di quello che ti dà qualcuno, ma è invece la capacità di criticare, di chiamare le cose col loro vero nome di qualcuno, e questo le persone non sono mai messe in testa, cioè ancora, cioè, gente che costringe bambini in ginocchio davanti a Padre Pio, un assassino, solo perché il Vaticano ci fa i soldi, che è una cosa veramente aberrante,
E poi Padre Pio non è che fosse un santo, ma era un impostore, ricordiamolo sempre. Non è che fosse in buona fede e venisse utilizzato.
Padre Pio, dal punto di vista dei cattolici, è un santo. Infatti ha portato un sacco di miliardi alla Chiesa Cattolica e ha messo in ginocchio migliaia e migliaia di persone e che ancora strisciano in ginocchio. Per cui dal punto di vista della Chiesa Cattolica è un santo. Dal punto di vista del codice civile è solo un volgare truffatore. Lazzarone assassino, anche perché non è ancora stato stabilito il suo ruolo all'interno degli arditi di Cristo, per cui è un delinquente, tanto per essere chiari. Dopo che la Chiesa Cattolica l'abbia fatto santo, perché gli ha portato soldi, gli ha portato questo, farà santa anche la Teresa di Calcutta, perché gli permette di penetrare in India.
E posso dare un particolare che è una cosa che dimostra il cambiamento. La settimana scorsa o l'altra settimana l'inserto del femminile della Repubblica ha pubblicato per la prima volta la recensione della posizione della missionaria.
Ah, sì?
Sì.
La posizione della missionaria,
citando tutte quante le critiche fatte a Madre Teresa di Calcutta. Il fatto che questo libro, che è uscito molti anni fa...
5 anni che ne parliamo.
Esatto, sì. Anni. Che ne parliamo solo noi. Gli hanno dedicato 2 paginette, però hanno parlato tutte quante le critiche fatte a Madre Teresa di Calcutta. Cioè, nel senso, in questo libretto che è sparito, che non si trova, che la casa editrice ha ritirato perché in quel momento Madre Teresa di Calcutta, per fortuna crepava un po' prima, era meglio per tutti, ma comunque è morto in quel momento, la casa editrice ritirò il libro. Benissimo, dopo tanti anni di questo libro in circolazione, finalmente un inserto tipo quello La Repubblica delle Donne gli ha dedicato una recensione anche positiva, dicendo chiaramente che queste sono accuse fondate, motivate, che hanno il loro spessore e che andrebbero considerate. E già questo è un cambiamento non da poco.
Sì, ma guarda che esiste un cambiamento che è notevole a livello sociale, perché le persone non si stanno accorgendo, ma noi qua cogliendo i segnali.
Ci sono delle strane infiltrazioni.
Cogliendo i segnali, esiste questo.
Do un esempio che ho saputo. A Roma hanno organizzato una conferenza con il traduttore del Storia criminale del cristianesimo. Benissimo, i cattolici hanno fatto pressione perché la libreria non concedesse più la sala per la conferenza. C'è stato un gruppo politico che gli ha offerto la loro sede e l'hanno fatto stesso la conferenza. Però a Roma una libreria chiama il traduttore della Storia criminale del cristianesimo e di fronte alla mole di dati che può portare questo traduttore, di fronte veramente alle prove della criminalità del cristianesimo, che si chiama Storia criminale del cristianesimo, i cattolici riescono solo a fare pressione sulla libreria per impedire che venga fatta la conferenza.
Solo questo possono fare, cioè possono confermare che sono dei criminali. Per cui, no, ma in effetti si sta muovendo una situazione nuova, cioè ci sono delle linee di tensione nuove. Facciamo un piccolo esempio nel nostro piccolissimo. Allora, il libro Il Sentiero d'Oro, che è stato messo su internet, ha avuto 500 pagine aperte solo in questo mese, 500. Il Collegio dei Sali, dove scrivo il mio libro, ha avuto quasi 1700 pagine finora aperte. Il Pagano Vite, quello del male, sul male, ha avuto quasi 1000 pagine solo nel mese di ottobre. Cioè stiamo arrivando a circa 4000 pagine aperte. Fate un po' voi. Cioè, quando mai noi avremmo pensato 3 anni fa una cosa del genere, Francesco? Che noi pensavamo di avere 2 visitatori al giorno, di fare 15 visite a settimana e lo consideravamo un successo.
Esatto.
Adesso parliamo di migliaia di pagine aperte, migliaia al mese. Pazzesco. Cioè, in effetti c'è una ricerca di tutto questo. Al di là che poi le mie pagine siano scritte male o non siano scritte male, non è importante. Però c'è la necessità di cercare il nuovo.
Meglio fare qualcosa che non fare niente.
Vero.
Cioè, nel senso, questo è fondamentale.
Però nello stesso momento ci sono ancora gli stessi problemi, per esempio riguardo quell'articolo, quel servizio sull'Espresso. Cioè, alla fine si consultano sempre gli stessi esperti, fra virgolette, senza considerare che si potrebbe anche prendere in considerazione qualcun altro per parlare di religione.
Ma danno sicurezza, no?
Eh?
Danno sicurezza.
No, forse secondo me anche un giornalista che dovrebbe essere forse a livello di mentalità più smaliziato non si rende conto che poi si appoggia sempre allo stesso tipo di fonti.
Cioè, no, ma guarda, esempio, ma questo è successo anche a Pescara, cioè nel senso che di fronte a un gruppo che era uno spacciatore di droga hanno trovato delle cose strane, hanno chiamato i preti si hanno marciato sopra, perché se c'era tempo parleremo anche del fatto di Pescara, di come è stato innescato tutta la storia, perché se avete notato non se ne parla più.
Non se ne parla più, in effetti.
E perché? Perché era una palanca quella. Il problema è che il casino è venuto fuori perché la polizia ha avuto fiducia nei preti, ha chiesto una consulenza, i preti hanno visto alcune cose che non c'erano e hanno fatto una campagna pubblicitaria in un certo senso. Logicamente poi quando si va a trovare le prove non esistono, non ci sono, e quando viene fuori la verità si dimostra chiaramente che soprattutto i cacciatori di sette, a cominciare da Don Benzi, raccontano delle cose che non esistono.
In effetti,
quindi chi erano questi quattro delinquenti di Pescara?
Sì, erano gente che bazzicava un po' nei...
No, sai cosa? Guarda, dunque, da quello che si è potuto sapere pubblicamente e per altre vie, l'unica cosa che hanno trovato, allora, è il caso di Italo Diodato, che è collaboratore di Vittorio Fincate di 9, per sapere che c'è anche un amico su in zona.
Appunto.
Sto Italo Diodato è un fotografo che ha fatto il fotografo. Lui aveva, perché l'hanno attaccato e l'hanno tirato dentro? Perché lui collaborava con una rivista di tipo esoterico, magica, che si chiama Primordia, che esce a Milano. E questo era l'unico collegamento che era personale, individuale, perché tra l'altro Diodato non scrive, ma faceva disegni spinti, hard, porno, mescolati alla magia,
splash,
l'esoterismo,
splatter.
Cioè splatter e
trash,
no, e splatter, trash. No, e splatter è anche sanguinari.
Sì.
Sì, ci sono gli splash.
Sì, no, i trash e gli splatter.
Lui faceva,
no, splash è un'altra cosa, splash è quando ti tuffi.
Sì, ma no, ma c'è anche la cultura. C'è appunto splatter e trash. Lui era specializzato soprattutto nel mescolare due cose. E pubblicava, siccome erano disegni che avevano una valenza così porno, erotico, come voglio definire, non c'era nessuno disposto a pubblicarli, e Primordia, che pubblica tutto, ha pubblicato anche scritti di Claudio, perciò insomma... Cosa hanno fatto? Pensavamo di collegare a questo a un discorso esoterico. Alla fine quelli di Pescara sono gente che le uniche due accuse che hanno sono Diodato perché ha dato i locali dove si poteva vendere droga, e l'accusa, l'unica che esiste provata, è quella di spaccio di droga. Cioè queste sono le accuse reali. Il fatto che poi Diodato fosse un disegnatore che facesse cose più o meno porno, più o meno erotiche legate all'esoterismo, che si mettesse dentro qualche simbolo magico, hanno chiamato un prete, e un prete sperava di sparare talmente tante cazzate, di dire cose false, che queste ci fosse qualcosa di concreto. In realtà reati non ce n'erano, perché non hanno neanche, da quello che tra l'altro si è saputo dalla trasmissione, non sono stati neanche denunciati per violenza sessuale, cioè non esiste neanche, sì, quel reato. Cioè, gli unici due reati in cui sono perseguiti sono praticamente spaccio di droga, basta. Di esoterico non c'è niente,
per cui era solo una banda di spacciatori e che uno aveva ste manie,
esatto, che faceva il disegnatore e via, insomma.
E naturalmente qualcuno ci ha marciato,
siccome appunto la polizia ha visto questi contatti che lui aveva, che poi erano marginali, su queste pubblicazioni. Loro speravano di fare un mescolone di coinvolgere l'ambiente esoterico, magico, italiano, e hanno fatto la campagna sperando che la polizia li desse dietro, perché la campagna non l'hanno fatta la polizia, non l'hanno fatta, l'hanno fatta i preti. E quando la polizia gli ha detto guardate che queste cose non ci sono, si sono trovati a dover giustificare il niente, sì, a quel punto hanno silenziato tutto.
In effetti anche questo volevo dire prima, da quando è venuto fuori quel rapporto sulle sette del 1998, che siamo fatti tutto quel mazzo, ti ricordi Francesco?
Sì.
C'eravamo gli unici a averlo massacrato quel rapporto, e la polizia si è data anche una sua struttura, cioè una sua struttura indipendente, che si appoggia qualcuno si appoggia su, fra virgolette, dei personaggi esterni, tipo esperti, tipo quello
sì,
che
sì, ma d'altronde sai.
Però ha una sua struttura indipendente, che credo faccia capo alla Digos anche, cioè sia la Digos che sì, ha il controllo di questo tipo di struttura.
Ed è bene che sia così.
Appunto.
Il problema è che anche la Digos...
lasciamo perdere il singolo. Sì, vabbè, lasciamo perdere il singolo. Comunque si è data delle regole,
sì, esatto,
molto precise,
sì, sì, sì,
molto più di quelle che erano 8 anni fa, dove
esatto,
si faceva un po' di tutto a destra, a sinistra, veniva fuori tutti i casini possibili. Cioè, si è data una dritta, e ha fatto anche una certa pulizia fra questi esperti, fra virgolette, anzi molta pulizia direi che ha fatto, per cui hanno messo molto ordine all'interno di questo ambiente. Chiaramente lo hanno fatto coi tempi e coi modi loro, insomma, non è che hanno fatto chissà che cosa, però hanno messo ordine. Fra le altre cose, ogni tanto riappaiono sempre alcuni beceri personaggi, perché purtroppo i giornalisti vanno a caccia di questo e appaiono sempre. Però in realtà, da tutto questo bailam, da tutta questa porcheria, diciamo così, che c'era, l'unico che si è salvato un pochino è stato Introvigne.
Sì, cioè, il Cesno è l'unico che ha avuto un attimino,
l'unico che si è chiamato un po' fuori, proprio prendendo un certo tipo di posizione, che poi le ha sapute vendere, perché dopo la fin fine anche questo, no?
E il Cesno sono sempre di parte, no?
Sì,
sì, sono cattolici,
però ha riuscito a mantenere quel minimo di non cecità che avevano gli altri, cioè gli altri andavano via così sparati, quei paraocchi, questi ha mantenuto un po' più di equilibrio. Naturalmente quando l'ambiente è un ambiente così squallido, il meno squallido, diciamo così, è quello che si salva. Cioè, è chiaro che dopo la fin fine va a finire in questo modo. E poi è sempre una cosa di informazione, cioè io uso l'enciclopedia del Cesno, cioè se a me mi viene fuori un movimento o delle idee o dei nomi che non conosco, è una grossa fonte di informazione.
Sì, sì, ma è fatto anche bene, è stato come libro.
Oltretutto, fra le altre cose, in questa enciclopedia del Cesno, ed è scritto anche come è venuta fuori la leggenda metropolitana di Torino, città satanista.
Sì.
Cioè fu una burla di studenti.
Esatto.
Che da burla è diventata notizia giornalistica, e la notizia giornalistica è partita in tutto il mondo.
È storia.
È una leggenda metropolitana. Beh, è come negli Stati Uniti, ad esempio, cioè la Chiesa Celtica fu fondata da un gruppo di studenti per prendere in giro i propri insegnanti di religione cattolica e fondarono la Chiesa Celtica. E poi diventò un'organizzazione. Esatto. Ad esempio, il movimento discordiano americano è stato fondato da un gruppo di matacchioni che volevano prendere in giro con dei movimenti antisette. E fondava il movimento discordiano. E poi diventò una comunità, un'organizzazione, ma era soltanto una trovata folcloristica per prendere in giro i cacciatori di sete cattolici.
È come una vecchia barzelletta fra, non so, Vianello e Tognazzi di 30 anni fa, io me la ricordo sempre, praticamente è come un spartano e un ateniese, no? Il ministro di Sparta e il ministro di Atene si incontrano, no? E finalmente hanno firmato il trattato di pace e si raccontano gli aneddoti, no? Allora gli fa lo spartano, sai, fa, quella volta che vi abbiamo fatto trovare quei progetti della super balestra a ripetizione fatti ai nostri tedeschi, beh, era una truffa, fa, perché non funzionavano, hanno dei fasci. E l'ateniese gli fa: sì, sa, a proposito di quei progetti là che abbiamo trovato, i nostri tecnici hanno tirato fuori davvero una balestra, la super balestra a ripetizione. Cioè anche dalle truffe, no? Cioè anche dai giochi può nascere qualcosa di serio, perché non sempre il gioco non è fonte di intuizione, cioè qualche volta è un'intuizione che non sai come descriverla, però la fai in forma di gioco, in forma di burla. Quando qualcuno riesce a trovare in questa intuizione la sua radice o alcune radici, diventa seria. Cioè non sempre è la burla. Infatti io anche nel documento che ho fatto sulla diffamazione dei cattolici, no? L'ultimo che ho messo, c'è questa frase, cioè c'è questa, forse nessuno l'ha manco cagata perché era in mezzo, però l'ho messo, cioè non sempre dalle burle, dagli inganni restano solo burle e inganni, cioè qualche volta dalla burla e dagli inganni ti trasferisce l'intuizione, cioè ti fa avere l'illuminazione, no? Cioè l'idea, capisci, il sentire, il percepire quello che
noi dell'istituto di burle ne abbiamo una buona esperienza alle spalle, cioè, perciò...
non sei, cioè anche le cose che nascono per gioco, non è che il gioco sia al di fuori dell'uomo, è sempre una rappresentazione dell'uomo,
no, ma è sempre una manifestazione dell'uomo, insomma non è negativo il gioco, non è negativo
il suo percepire, il suo intuire, i suoi desideri che vengono fuori.
Sì, beh,
che dopo da questo passare alla serietà, certo occorre qualcos'altro, però può essere da stimolo, cioè, non sottovalutiamo mai le cose che nascono per gioco.
Sì, beh, certe volte nascono per gioco perché sono delle intuizioni, cioè nel senso che sono anche un collaudo, insomma il gioco non è mai negativo in se stesso, insomma, cioè è sempre, noi reputiamo che anche il gioco dei bambini sia qualcosa di stupido, invece è una cosa di fondamentale che i genitori non riescono a comprendere, cioè nel senso che qualsiasi manifestazione ha un suo valore, anche il gioco ha un valore fondamentale nell'elaborazione della cultura.
Cioè, in effetti in questo sistema sociale c'è una separazione fra l'adulto e il bambino, cioè, e non ci si rende conto che invece se il bambino fosse inserito all'interno del sistema sociale, non come facevano i cattolici che li facevano lavorare come schiavi fino a 3-4 anni perché gli serviva questo, ma fosse inserito proprio a livello di vita, cioè proprio a livello di problematiche, proprio a capire che quello che sta facendo in fondo è un gioco ed è importante allo stesso tempo, servirebbe sia a loro e sia a noi per scoprire gli aspetti che ormai non abbiamo dimenticato, cioè non siamo più a guardare, per cui avremo effettivamente menti fresche che affrontano menti fresche che affrontano la vita e che possono portare degli apporti, e invece vengono relegati o nei giochi oppure nel lavoro nero, nel lavoro a seconda della disponibilità economica, e per cui il loro apporto viene negato. Quando poi arrivano a 20 anni si pretende che abbiano la nuova gioventù, le nuove idee della vita, e questa è una grande stronzata. Vai Francesco.
Sì, ma infatti appunto su questo tema c'è una battuta che può sembrare una battuta, ma che in realtà rappresenta sempre quello che in 2000 anni ha fatto il monoteismo rispetto alla sessualità. E appunto diceva che noi dovremmo considerare appunto anche i ragazzi, i giovani, nella maniera giusta. Ma quando di fronte a un'affermazione di Wojtyla che dice troppo sesso, giovani a rischio... Allarme del Papa e la società dell'erotismo, come l'erotismo avesse una valenza negativa o avesse un significato assurdo, e già sappiamo che l'erotismo fa parte della cultura dell'uomo e che non ha nulla di negativo, anzi rappresenta una capacità di creazione di cultura non da poco. Eppure, qual è il rischio per la gioventù? Non è quello di essere definiti dei preti pedofili, è quello di fare troppo sesso.
Il rischio è un altro, che non puoi più vendere sesso, non puoi più commerciare sesso, non puoi più costruire fobie, non puoi più controllare le persone.
Non puoi più avere preti pedofili.
Esatto.
Ti vengono a mancare, questo è il vero rischio. Ti vengono a mancare le vocazioni dei preti pedofili.
In effetti, una delle più grosse rivoluzioni che sono avvenute negli ultimi 15 anni è quello che è stata la rivoluzione omosessuale, cioè il fatto che gli omosessuali siano usciti pubblicamente, no? Cioè richiedono pubblicamente quello che è i loro diritti come persone. Cosa succede questo? Che prima si nascondevano, si nascondevano nella Chiesa Cattolica, cioè si nascondevano sotto altre forme, e le altre forme diventavano innanzitutto una sottrazione di intelligenza al sistema sociale e dopo diventava un'arma di ricatto in mano al cattolicesimo, in mano alle regioni monoteiste, perché anche l'Islam, ne parliamo, sono degli omosessuali. Liberando invece, portando fuori quello che è la pulsione, cioè quello che richiedendo di essere riconosciuti a livello sociale e i propri diritti, hanno praticamente sottratto al monoteismo quella che è stata una forza fondamentale di coercizione sociale. E secondo me è stata una cosa positivissima.
Sì, ma sai, quando si elimina questo del peccato è sempre una grande conquista, cioè nel senso che i monoteisti immaginano solo il concetto di peccato, cioè nel senso che è la base di tutto, perché rendere colpevoli le persone della loro natura è la caratteristica del monoteismo, cioè nel senso che non esiste in nessuna religione pagana il fatto che qualcuno sia colpevole della propria natura, cioè neanche il Minotauro nella mitologia era colpevole della propria natura, era la sua natura e basta, di conseguenza poteva non piacere alla società, alla comunità, poteva non piacere all'eroe, ma non era colpevole per la sua natura. Era in contrario ai principi, ai valori, alla visione del mondo di certi eroi combattevano il Minotauro. Però nulla toglie che qua, no? La sua natura era, si manifestava e non veniva condannato per la sua natura, veniva non accettato,
veniva
perché
identificato come nemico.
Esatto, era un nemico che veniva combattuto natura, che veniva riconosciuto, che aveva una sua valenza, nel senso, invece se quel termine del peccato, della colpa, di condannare la natura delle persone, è una delle caratteristiche basilari di tutte quante le religioni monoteiste. Attorno è sempre, cioè, la violenza e la negazione dell'affermazione delle persone è la caratteristica base di ogni monoteismo. E quando riusciremo a spezzare questo meccanismo, questo vincolo, sarà già una bella conquista, insomma.
Mi era venuta in mente una cosa, diciamo che prendo un po' le distanze da quello di cui stavamo parlando, quando ha detto che il Minotauro non è colpevole della sua natura, e Medusa invece?
Non è colpevole della sua natura.
Eppure, diciamo che la storia, in parole povere, narra che lei è diventata brutta perché è stata punita per essere vanitosa. Sbaglio, perché era per
può
quello.
Essere
sì,
perché
può
credeva
essere.
Di essere più bella di una dea che non mi ricordo più quale.
Ma certo, se tu fai degli scontri e vieni sconfitto, sei sempre uno sconfitto, cioè logicamente più grande fai lo scontro,
ti possono tagliare la testa oppure solo una mano se combatti e sbagli le battaglie da fare, oppure finire sul rogo se sbagli la battaglia da fare. Sai, noi abbiamo elaborato il concetto di follia controllata perché sappiamo che esiste un mondo di folli, c'è un mondo di psicotici, paranoici. Non abbiamo fatto l'elenco di tutte quante le ansie, tutte quante le paure. E per questo dobbiamo difendere quello che è. Cioè, d'altronde, se tu pretendi di vedere un mondo di ciechi, chiaramente il mondo di ciechi ti rende uguale a se stesso e ti cava gli occhi, perché loro non riescono a capire come tu potresti vedere cose diverse e hanno paura che tu li voglia dominare, li voglia comandare e mandi in fanculo tutti i giochi che hanno fra di loro. E infatti abbiamo elaborato il concetto di follia controllata.
Sì, ma il fatto anche questo qua, cioè tu devi anche essere conscio di una cosa, che quando vai a scontrarti con qualcosa devi essere prima di tutto capace di scontrarti, avere l'energia ed essere conscio di cosa vai a scontrarti. Sì. Cioè non puoi pretendere
avere
di dire
mezzi.
Non puoi fare un'affermazione e dire io sono il migliore.
Marcia quando si scontra con Apollo, lui era bravo, l'ha battuto Apollo, ma doveva sapere che aveva Apollo davanti.
Sì, dopo, cioè, dopo devi stare attento anche alle regole che accetti nello scontro.
Poi ha accettato, oltretutto, ha accettato anche poi, le condizioni che un altro gli ha posto.
Lì è stato poco astuto perché, appunto, scusa, nel momento in cui gli dice tu devi cantare e devi anche suonare, certo che se tu vai con il flauto non puoi né cantare né suonare contemporanee. Sì. Al contrario di Apollo che ha la lira, di conseguenza usa le mani e può usare anche la voce. Ma se tu accetti una regola di cui non sei conscio delle conseguenze, ne sei fregato. Cioè devi sapere trattare
cosa
le cose. Cioè Marcia dice io sfido Apollo, sono meglio di Apollo, e Apollo gli dice sì, io mi scontro con te, però cantiamo e suoniamo in contemporanea. Apollo usa la lira e usa le mani, canta e usa la bocca, Marcia usa il flauto, di conseguenza non può usare la bocca in due maniere. Cioè accetta una regola in cui non sarà sicuramente sconfitto.
È come se io gli dico a Francesco scommettiamo che io faccio i 100 metri in meno di 9 secondi, chiaramente Francesco si mette a ridere, solo che dopo prendo un'automobile e li faccio in meno di 9 secondi. Cioè quando si fanno le scommesse c'è sempre la fregatura dietro. Cioè quando si lancia una sfida, chi lancia la sfida ha delle riserve da giocare. È uno che accetta la sfida che spesso non si accorge delle riserve che ha l'altro. Tutto sommato, accettare le sfide per le sfide a volte.
Sì, no, ma infatti.
Lanciarle.
Sì. Ma.
No, se sai.
Meglio farle senza enunciarle. Almeno sai quando ritirarti.
Questa è una grande cosa.
Che sai quando ritirarti.
Fai finta di niente. Cioè, che stai facendo in questo periodo? Niente.
Sto tagliando la testa. Mi sono fermato perché ho capito che se no andavo in galera. Cioè.
Sì, poi la cosa fondamentale è la precisione. Cioè, la precisione implica la conoscenza di quello che stai facendo, di quello che vuoi fare. E di conseguenza se tu non sei preciso, non hai conoscenza, certo fai una scelta avventata, e scelte avventate ti possono andare bene, puoi avere la fortuna dalla tua parte, ma non sempre la fortuna dalla tua parte. Anche l'altro avversario può avere una fortuna maggiore della tua.
Fortuna è cieca.
O risorse.
Cioè, di conseguenza devi sempre valutare, cioè che certo il Dio monoteista è il Dio unico e può tutto, ma noi non siamo
dei monoteisti.
Esatto.
Qualcuno ci si identifica, ma è pazzo. Va bene, cosa dite? Le telefonate, visto che oggi abbiamo neanche fatto i miei, ci siamo dati a braccio, tanto bene lo stesso.
Sì, se vogliamo via le telefonate.
049-700-700, 049-700-838. Tacco i telefoni.
Sì, io ricordo appunto che domani sera c'è l'incontro a Marostica e praticamente facciamo una pizza in cui discuteremo di varie cose, in cui ci ricontreremo dopo la fine degli incontri appunto estivi. E c'era appunto l'occasione anche di parlare della fondazione della Federazione Pagana, che ha raggiunto già il numero delle firme necessarie.
La costruzione dell'altare.
La costruzione dell'altare, ci parleremo anche fra di noi, faremo un attimino di coordinate su quello da fare. Allora l'appuntamento è domani sera, che è venerdì, a Marostica, in via Montello 66, davanti alla sede, l'ex sede regionale Veneta, ex sede Radio Gama 5, e da lì andremo nel luogo della pizzeria. No, niente, ha già riattaccato.
No, problemi. Va bene.
Perciò appunto chi vuole partecipare sa che questa volta è soltanto una pizza e non ci sono conferenze, dibattiti, interventi, no, ma è anche una chiacchierata.
È comunque una cosa corposa, insomma, tutto sommato. Non sappiamo come riusciremo ad articolarla, però noi ci proviamo, insomma, ecco.
Sì, e chi ha problemi il numero è 338 319 7720, appunto il numero del cellulare, per avere le coordinate per arrivare per la pizza. Per chi vuole invece il discorso di mantenere i collegamenti, esiste sempre internet, ci sono i gruppi di discussione, c'è il gruppo di discussione, ci sono i siti, ci sono i forum, di conseguenza potete benissimo rimanere in contatto con noi oltre che il giovedì. Sì, e perciò ricordate appunto che quello che stiamo facendo ha un'importanza, stiamo appunto, siamo ormai nel sesto anno di trasmissione e stiamo per fare un salto di qualità notevole con il discorso della fondazione della Federazione Pagana. E questo rappresenterà anche un segnale ben particolare per tutto il paganesimo italiano, perché finalmente si passerà da una fase solo di annunciazione, di elaborazione, di discussione a una proposta concreta, e logicamente poi si tenterà di realizzare l'intesa con lo Stato italiano per quanto riguarda la religiosità pagana in Italia. Certo, lo scontro col monoteismo sarà alquanto duro, sarà alquanto difficile, però questo è significativo. Sì, e visto che Claudio è super impegnato in regia, io voglio fare un piccolo particolare che ho visto in questa settimana, che purtroppo ho dovuto vedere la televisione due volte. La settimana scorsa avevo parlato di una recensione di un articolo sul Corriere della Sera che parlava del caso del Malawi, in cui c'erano persone che muoiono di fame, migliaia di persone che muoiono di fame, e l'articolista diceva appunto che in questo paese, in cui citava il caso di una madre morta, di 8 bambini rimasti, e che c'era la nonna che li stava per seguire e curare, anche la nonna stava a morire per fame, diceva: il prete cattolico di questo paese, in questo paese, non può fare, non vuol fare nulla. Benissimo. Mi è successo di vedere una trasmissione che si chiama Report su Rai 3, mi sembra. E c'era, ecco, e c'era l'intervista al vescovo, a un vescovo del Malawi, del vescovo cattolico. Benissimo, il vescovo cattolico del Malawi ha raccolto i fondi internazionali per costruire un ospedale e poi se l'è venduto a prezzi stracciati. E i soldi sono stati raccolti con i contributi, perché dicendo che bisognava costruire un ospedale per la gente che stava male, che soffriva. Una volta che i soldi sono arrivati, è stato costruito l'ospedale, e questo ospedale, per un prezzo, stando alla quale la trasmissione, insignificante, è stato venduto. Ecco, questo è quello che serve. D'altronde, sapete, come dicevamo, ai cattolici interessa soltanto raccogliere consenso, raccogliere adesioni, poi della gente che è in condizioni disagiate non gli frega niente, perché d'altronde per loro il fatto che le persone muoiono di fame è una condizione di giusta punizione e di giusta condanna, e di conseguenza anche questo comportamento che hanno avuto nel Malawi è l'ennesima dimostrazione di quello che loro vogliono fare. Cioè, ricordate sempre che il monoteismo deve avere la sua base nella povertà, nella miseria delle persone, perché solo così loro potranno giustificare di diventare santi, di essere migliori, potranno giustificare i loro comportamenti. E questo fatto è altamente significativo dell'intenzione e della volontà di questi individui. E perciò quando voi pensate, vi fanno vedere le immagini di sacerdoti che soccorrono questi poveri, pensate che in realtà è solo un'abile campagna pubblicitaria basata sulle emozioni, sullo sconvolgimento emotivo, su delle immagini forti, su delle immagini commoventi. In realtà sono solo pubblicità, sono solo immagini che non hanno profondità, sono solo volontà di ingannare le persone.
Ricordate che il cattolicesimo è solo stupro di bambini, cioè tutto il pensiero del cattolicesimo si traduce col costringere bambini in ginocchio. Cioè non esiste una forma logica, una forma razionale, qualcosa che portino agli uomini. Hanno portato agli uomini 2 miliardi di morti. Per cui questi comportamenti, tipo quello del Malawi, non è altro che una logica conseguenza di quello che è il cristianesimo.
Esatto, è l'applicazione del cristianesimo. E ricordate sempre una cosa fondamentale, che queste azioni criminali, questa volontà di violenza, questa sopravvenzione è sempre dovuta alla mediazione di Cristo.
Buongiorno, signor Claudio. Ciao. Buongiorno, signor Caggio. Vuol dire che il nemico ha un modo per spiegare perché i seri papua e tanti di signoria. Perché avanti qua, come fa la guerra mondiale, e siamo stati odiati dal comunismo, dal capitalismo, dal fascismo, dal marxismo, perché gli italiani, perché facciamo progresso e sviluppo. Allora, quando siamo avanti, abbiamo pagato lo scotto, e che negato fa anche resto, che gli egoisti impossessate, gli inglesi e gli americani, di nostre ricchezze, allora avanti che non vediamo più schiavi. Allora, cosa è successo? È successo che i comunisti famosi, quelli che che rapinava, no, skate, perché i game poveri come essi putei. E già finiva skate, perché non veniamo più da. Allora già sisso la qualità, in una sala di disperati, miserabili. Ma quando che Granti col Berlusconi diceva che aveva bisogno di fare progresso e sviluppo con i comunisti, con i schieri comunisti, non anzi gli ho detto che non vedevamo più schieri né i comunisti, sino che la schieri operai. Allora lui ha detto che non era schieri nessuno. Allora anzi gli ho detto che i poveretti bisogna che si leva io, perché non anzi gli ho pagato 50 anni di vita e non vogliamo che adesso i faccia poveretti perché avanza ancora il portafoglio per farci sciogliere un'altra volta.
Ok,
capito il discorso?
Va bene.
Adesso se siete,
d'accordo,
se siete da pagare in un'altra maniera, il comunista
va bene, dai,
il rapinatore della
fetta,
direte sempre con
dei maschi e le donne.
Va bene, dai, Alessandro.
Ciao Alessandro, benvenuto giù. Ciao,
ciao, ciao, ciao. Okay. Questo l'avete, cioè, i poveri li avrete sempre con voi, di conseguenza loro sanno che erano sempre poveri e produrranno sempre poveri. Ma d'altronde quella della riproduzione della povertà, non solo materiale ma anche psichica e anche culturale, è l'attività criminale di Gesù Cristo. È la predicazione di Cristo che porta sempre
alla
povertà.
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio, ciao Francisco e buongiorno all'ospite. Io direi che, di fare un indovinello, chi sono i depositari della malinconia, della tristezza e dello squallore?
Possiamo farlo come indovinello.
Io direi per esempio cominciare dall'architettura. L'architettura, i famosi monumenti artistici, per me sono tristi, più che artistici, sono molto ma molto tristi e squallidi, perché io che sono lo spazio, io mi ritengo lo spazio, ho un'adorazione per lo spazio, mi avete profanato con le vostre cagate di architetture, scusatemi. Basta, non dico altro, non ho altro da dire.
Va bene, ciao.
Ma giustamente Giampaolo ha ragione, perché se voi pensate alle orribili croci in calcestruzzo in cemento armato che fanno in cima ai monti, sono ancora delle cose terrificanti.
No, tutte le chiese vengono fatte proprio per creare sottomissione, no? Che far sentire.
Ma voi pensate alla sacralità di una cima del monte, e la sacralità di una cima del monte viene profanata da un'orribile croce, e poi ci mettono anche un cadavere esposto.
Posso chiederti una cosa in privato? Certo. Perché forse è una domanda un po' stupida.
No dai, ma ti no, fa la pubblica, dai.
Ah, voglio sapere, siccome che tempo addietro si rappresenta Scientology, però non conosco, sta quasi un rito, una religione.
No, a sapere.
Sono cristiani, dai.
Sono cristiani anche loro, a sapere. Fa finta di niente.
Anche perché insisteva e
sì, non... Sì, insiste sempre.
Insiste
come il testimone di Geova, insiste sempre.
Grazie.
Ciao.
Buon programma, sì, sì. Grazie. Ciao.
Ciao.
Purtroppo quelli che insistono sempre per fregarti sono sempre i cristiani. D'altronde Cristo insiste sempre per fregare le persone. Basta pensare a tutto quello che ha fatto, no? Stando ai racconti biblici, per fregare le persone con il loro racconto, con il modo di fare. E d'altronde il comportamento di Gesù Cristo è sempre legato ad essere dei predicatori per fregare gli altri. E d'altronde pensate quanto ci viene detto dalla Bibbia dell'insistenza di Cristo verso le persone, al punto di arrivare anche all'offesa, all'oltraggio, alla calunnia, alle offese verso le persone. E di conseguenza questo è un comportamento di Gesù Cristo. Perciò quando qualcuno insiste troppo nel convincervi di portarvi la verità, di darvi la fede, di darvi qualcos'altro, sapete subito che è un cristiano. Questa è una discriminante chiara, insomma, che poi si presenta con le etichette più strane, sono sempre i cristiani che vogliono fregare le persone, l'umanità, gli individui. Proprio perché gliel'ha insegnato Gesù Cristo, cioè nel senso che Gesù Cristo è il più grande mentitore, il più grande ingannatore che sia mai esistito. È il modello archetipico di Gesù Cristo, che è l'archetipo dell'ingannatore e del menzognero. Ma d'altronde, quando qualcuno vuole fregare le persone, utilizzerà sempre l'immagine di Cristo, perché l'immagine di Cristo serve per veicolare l'azione criminale. Ma l'azione criminale da cui non vi potete difendere, il fatto che vi presentano sempre un'immagine di Cristo che non è aggressiva, è perché vi hanno abituato a rispondere a questi riflessi. Sono riflessi condizionati, vi sottopongono proprio a questo condizionamento. Perciò quando voi vedete un'immagine di Cristo, avete sempre di voi l'immagine di qualcosa che non è violento, ma in realtà è qualcosa che vuole fregarvi. E perciò ricordate che chi ad esempio tenta di sabotare questa trasmissione è perché è un cristiano ed è perché imita Cristo, e siccome lo trovo delle persone che rifiutano questo concetto, E vedete, questa è la dimostrazione.
Più che stuprare i bambini, sono disposti a qualunque cosa, compresa questa. Cioè, e noi ci va benissimo. Cioè,
esatto.
La prima che siamo stronzi. Cioè, sì, noi fin dalla prima trasmissione abbiamo detto noi ci va benissimo, noi sappiamo che i cristiani sono un'organizzazione di assassini, di criminali, e hanno bisogno di giustificare il loro essere criminali, per cui sapevamo fin dalla prima trasmissione, se ascoltate, che sapevamo cosa stava per accadere.
Ma questa è la dimostrazione anche chiara, perché ad esempio io non mi metterei mai a ascoltare Radio Maria o Radio Vaticana, però, e chiamarli di degli stronzi.
Però hanno bisogno di ascoltare.
Però... tra i cristiani,
no, ma ti immagini, può venire poi tutte quelle vecchiette lì e gli viene un colpo, non è giusto. Non è, no, io, cioè, ci sono i miei nonni che ascoltano Radio Maria, quindi lo so, cioè se loro sentissero qualcuno che chiama in trasmissione a radio gli verrebbe un colpo, giustamente,
ma,
cioè, a me,
ma io non lo farei, non mai, cioè, io non starei mai ma io non farei come questa povera ascoltatrice che sta qui ad ascoltarsi per un'ora e mezza.
Se ascolto Radio Maria vengono le convulsioni.
Sì, no, ma renditi conto della miseria esistenziale di questa signora che sta qui ad ascoltarsi per un'ora e mezza, si sta abbuffando di telefonate, sta lì che insiste sulla cornetta per chiamarci perché siamo degli stronzi.
Loro non sanno le bestemmie che fanno gli automobilisti quando in galleria, mentre guidano, l'unica radio che si prende è Radio Maria.
Sì, lo so, ma d'altronde sai. E questo è un classico, ma pensa, cioè, anche la povertà e la miseria esistenziale di questi ascoltatori, di questa ascoltatrice che sta qui per un'ora e mezza ad ascoltarci.
Però ci ha ascoltato.
Sì, ma renditi conto, perché è il senso del peccato, della trasgressione. Sicuramente poi andrà a confessarsi, sicuramente si sentirà.
Francesco.
Vabbè, questo qua, sai, lo mettiamo fra le cose possibili. Io lo considero le cose di aneddoto, di battuta, insomma, questo è divertente. Ma renditi conto proprio della povertà di questa persona che dopo un'ora e mezza che noi parliamo è capace di essere degli stronzi. Cioè, non ha a dire, ma voi avete detto una cosa che non è corretta. No, il fatto che lei ci dica siete degli stronzi implica che ammette quello che abbiamo detto tutto quanto vero. Significa che lei è stata colpita, che si è vista buttata in faccia la sua povera esistenza, la sua miserevole esistenza, e di fronte al fatto che venga smascherata, che venga messa in pubblico qual è la povertà del suo modo di essere, quando venga messa in povertà la sua realtà, quando proprio si dimostra la nullità del cristiano, la miseria dell'essere cristiano, la perversità, la malvagità e soprattutto il fallimento di essere cristiani, questi cristiani si sentono offesi e ti devono attaccare, perché dicono: mi avete smascherato, avete messo in mostra quello che noi siamo. È una forma di pudore, di ritegno perversa, ma d'altronde è così.
Magari fanno anche delle interurbane per chiamare qualcuno.
Sì, ma renditi conto, sai.
Telefonini.
Sì, cioè, è proprio il fatto che si trovano smascherati. Ma perché sono smascherati? Perché credono nell'immagine criminale di Gesù.
Ciao.
Buongiorno.
Dimmi.
Ciao.
Stai attenti. Questi qua non li vedo ora che venivi per ascoltare.
Indubbiamente.
Perché guarda che Radio Maria, se tanto non sei neanche a mezzo centimetro di là. Ma qui fa ora ascoltarla, però il bandona qui è per ascoltare gli altri.
Immagino.
E questo è il bello. Perché dico, ma se sta roba non te va, ma perché mi cambia stazione?
Esatto.
Anzi, dovrei vergognarsi a ascoltare, perché si ascolta io anche inferno.
Ecco.
Vorrei che si ascoltasse inferno. Cambia. E va, tutti qua sono qua qui, Ricci.
Ascolta,
ora la cosa è tanto grande che è più forte di ori.
Eh sì, indubbiamente.
Io non mi dispiace, ma io devo ascoltare la roba che ha fatto Samo Sai.
Eh sì.
A vedere che va in inferno.
Ciao.
Sì, ma l'ascoltatrice giustamente l'ha detto, insomma.
In effetti questa trasmissione è una delle trasmissioni più ascoltate radiofonicamente di questa zona. Questo è fuori, abbiamo battuto tutti i record in assoluto.
Soprattutto fra gli ascoltatori cattolici.
Cattolici, parrocchie, vescovi che si sintonizzano, che registrano.
Che ascoltano.
Sicuramente i cattolici hanno tutte le nostre registrazioni, non ci sarà
sì, no. No, ma sì, ma corre voce che addirittura certe penitenze vengono date al giovedì, ti devi ascoltare la trasmissione dei pagani. Cioè, certe penitenze sono fatte così, cioè, quando qualcuno dice per i cristiani un peccato molto forte, dicono sì, però
eccomi, vi ascolto sempre e avanti tutta.
Grazie.
Grandi, non vedo ora ascoltare la Sobia, è mostruoso.
Grazie.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Sì, e non vi preoccupate per i quattro insulti che arrivano in trasmissione. Ricordate che qualche secolo fa ci bruciavano, per cui questo è l'ultimo rimasuglio di quella infamia che facevano, cioè non è importante.
Un rogo mediatico.
Sì, appunto.
Sì, ma possono ben poco, cioè ormai sono nell'impotenza.
È un cerino mediatico.
Ma neanche, cioè proprio, è un solletico, ma è un, cioè nel senso che proprio... Cosa possono fare oltre che bloccare le linee telefoniche, oltre che cercare di contestare? Non possono fare niente ormai, perché il loro fallimento esistenziale è così ampio, così forte, che sono completamente annientati.
E allora, noi qui non sta arrivando nessuno, perché noi avremmo finito in realtà la trasmissione, non sta arrivando nessuno. Ora adesso mettiamo su un po' di pubblicità, Francesco, e poi vedremo cosa fare.
Il da farsi.
Chiaramente, se non arriverà nessuno, noi continueremo con la trasmissione. Adesso intanto mettiamo su un po' di pubblicità. E poi,
visto che abbiamo qualche minuto, io ricordo sempre di sostenere Radio Gamma 5, perché Radio Gamma 5 è ormai l'unica radio che sia libera, e di conseguenza solo con l'aiuto e il sostegno degli ascoltatori Radio Gamma 5 va avanti. Perciò invito gli ascoltatori a dare il loro contributo, a dare il loro sostegno, a partecipare anche alle iniziative della radio, perché la radio è l'unico sistema di mantenersi, di finanziarsi, che è questo, insomma. Perciò, sì?
Dimmi.
Radio Gamma.
Sì?
Sì, sono Anna.
Dimmi.
Ciao.
Ciao.
Volevo dire, mi piace la vostra trasmissione, e anche volevo dire che mio padre, che è morto qualche tempo fa, diceva sempre che, cioè, Gesù Cristo che nella vita è stata una persona onesta, non aveva temere
niente. No, non puoi abbassare la radio, perché sei punto disturbata.
Puoi abbassare un po' la radio? Grazie.
No.
Non riesco a recuperare qua.
No, perché ti hai fatto anche qua in cuffia, non c'è un ritorno. Perché? È super disturbata questa trasmissione.
Eh sì.
Comunque, appunto, stavo dicendo, appunto.
Dimmi!
Diceva sempre mio padre, che è morto qualche tempo fa, all'età di 90 anni, diceva sempre, non esiste niente nell'aldilà. Quello che è importante è essere state nella vita delle persone per bene. Capisci?
Certo.
Non era mai andato in chiesa, io non so dove sarà adesso, a volte mi viene in mente anche di notte così, io chissà che sarà l'inferno, perché i preti ti fanno questo spauracchio dell'inferno, no?
Certo.
Io credo che l'inferno e il paradiso, se c'è, sia qua in questa vita. Siete convinti?
Vivere male, certamente.
Ecco, e si può vivere bene, si può vivere male, e se una persona vive bene, non è cattolica, non va in chiesa, non per questo deve andare all'inferno,
no, anzi.
Secondo me è stato fatto ad arte un certo popolo che è impressionabile, secondo me, perché dicevo, mio padre era un saggio, era un artigiano, un calzolaio, figurati. Diceva sempre, male non fare, paura non avere. Hai capito?
Certo.
Ecco. Basta, volevo dire solo questo. Io, a distanza di qualche anno, ancora me lo ricordo, e lo rispetto, perché è stato coerente, e bisognerebbe che tutti fossero coerenti, soprattutto quelli che, vabbè, ti hai capito da che parte sono.
Certo.
Sì.
D'accordo.
Grazie.
Ciao.
Ma d'altronde il vivere bene nel presente è la cosa fondamentale che possa fare un uomo, cioè di rinunciare alla propria esistenza, il proprio modo di essere per un futuro che non si sa quale sia, è la cosa più assurda. Di conseguenza la cosa fondamentale è sempre vivere al meglio il presente.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo.